Papa, sorry, daughter. Papa, sorry, daughter. Papa, sorry, daughter. Papa, sorry, daughter. Message. Group 7. 9. Group 7. 9. Pick. Romeo. Alpha. Delta. India. Oscar. Charlie.
Sì, sì, a noi. Cosa è successo il 28 ottobre 1998?
Sì. Al rientrare, cioè nella sede, che è anche abitazione
della Topolin,
no? Mi trovo con 11 agenti della Digos e della Polizia Giudiziaria, praticamente rivoltando la
casa.
Casa
di Triscia. Sì.
Materiale, opere artistiche, no, dei famosi autori, e alla ricerca, secondo loro, di materiale fondo sessuale e pedofilo.
Allora, prima di proseguire Jorge Vacca, forse dovremmo dire che cosa pubblica la Topolin. Io vorrei cominciare, se a lei non dispiace, da un libro che, se non sbaglio, si chiamava Che, di Alberto Breccia e Hector Osterheld.
Sì.
Ci ricorda chi sono questi due personaggi?
Sì, sì, il libro è il Che, La vita Che Guevara, un libro che è stato fatto nel 1968 da Alberto Breccia, il più grande disegnatore, maestro, no? Fumettistico sudamericano, e Hector Osterheld, famoso creatore dell'Eternauta.
Sì, che è uno dei 30.000 desaparecidos, credo.
Sì, 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 sì. Proprio per aver creato quella storia, La vita di Che Guevara, che negli anni, nel 77, era considerato subversiva, per il fatto di essere tacciato da comunista.
Questi non finiscono mai, che ci portano tutti! Sono indietro! Indietro, che sotto!
Ecco, questi due nomi, i nomi di due grandi autori di fumetti, dovrebbero far capire che la Topolin pubblica esattamente fumetti anche molto famosi. Io vi faccio il nome di Brian Debrain, per esempio. Di chi è Brian Debrain? Che poi, come vedremo, è uno dei testi sequestrati e incriminati.
Sì, sì, sono quattro numeri di Brian Debrain, no? Perché c'è un libretto che viene semestralmente, finora erano usciti quattro, tutti sotto sequestro. Quando in Brian Debrain non c'è nessuna allusione al sesso, non c'è nessun tipo di allusione, diciamo neanche verso la pedofilia.
Ecco, Brian Debrain è un bambino, cioè il protagonista di questo fumetto è un bambino particolare, nato senza calotta cranica perché sua madre lavora come cavia umana in un laboratorio di esperimenti genetici, ed è un bambino di straordinaria intelligenza, se non interpreto,
sì, sì,
non
sì.
Sintetizzo male.
È una sensibilità molto particolare, quasi disarmante. È un libro, ci si può dire, no, che riflette una società contemporanea in un modo molto poetico, ma anche molto angoscioso.
Allora, Brian Debrain di Miguel Angel Martin viene sequestrato il 28 ottobre 1998, ne vengono sequestrati quattro numeri. Che cosa altro viene sequestrato?
Viene sequestrato un altro autore spagnolo, di Álvarez Rabo, un libro molto ironico che si titola Sesso, istruzioni per l'abuso. L'accusa è stata che il reato era proprio nel titolo, perché si interpretava come abuso sessuale, no? questo in non base... lo interpretiamo come abuso del sesso.
Questo in base alla legge del 3 agosto 98, credo.
Sì, sì, l'articolo 600-ter, il secondo comma.
Quello che recita: chiunque al di fuori dell'ipotesi di cui al primo e al secondo comma distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento dei minori di anni 18.
Sì.
Voi siete stati accusati di sfruttamento e di adescamento?
Basta. Sì, sì. Sì.
Per aver pubblicato dei fumetti.
Per aver pubblicato questi fumetti.
La paga per gli emozioni! Cazzo, è bellissimo! Ammazziamo le cose!
Ecco, questo avveniva il 28 ottobre dello scorso anno, non se ne è avuta notizia sui codici
no,
in
sì.
questo momento.
No, insieme si era stato sequestrato Psicopatia Sexualis.
Che
no?
Cos'è Psicopatia Sexualis?
Che è un altro libro che già in precedenza aveva avuto 5 capi di accusa.
Cioè?
No, che era istigazione al delitto, istigazione al suicidio, istigazione alla pedofilia, ossenità e immaginerà capriccianti.
E che cosa conteneva mai questo libro?
Che è sempre Miguel Ángel Martín, il stesso autore Brian De Brain, no?
Sì.
Questo libro è un libro crudo, durissimo, però che riflette, se queste, già nel titolo lo dice, queste psicopatologie, no?
Sì. Ecco, tra l'altro vorrei soltanto sottolineare, prima che lo faccia Vacca, lo farà anche lui probabilmente, che si tratta, se non sbaglio, di una serie di illustrazioni originali che facevano parte di una mostra ospitata al Salone Internazionale di Barcellona, patrocinato dal Ministero della Cultura spagnolo, quindi per quanto
sì,
fossero
sì,
pure
sì, anche
immagini...
del Comune di Barcellona,
sì.
Anche della Regione Catalunya, del Giornale del País, che è il principale quotidiano spagnolo. E dopo quella mostra, la rivista Time americana lo ha considerato uno dei migliori autori sorgenti europei proprio per il contrasto e l'eleganza del suo disegno quasi infantile con la durezza dei suoi testi.
Allora, Jorge Vacca, diceva poco fa che qualche notizia si è avuta su questo sequestro, ma noi vorremmo anche sapere che cosa sta succedendo adesso, a qualche tempo di distanza.
Sì, intanto è tutto sotto sequestro, non si può... c'è stata fatta l'istanza di sequestro e no, ancora non si è avuta notizie. Intanto ci hanno tolto le accuse dell'articolo 600-ter, no?
Sì.
Diciamo l'accusa di istigazione alla pedofilia è stata tolta, perché quello è andato davanti al pure al tempo di pedofilia e si sono trovati con
una serie di fumetti fra le mani.
Sì.
di
arrestamento e sfruttamento ai minori proprio.
Però non avete potuto riprendere l'attività?
No,
come
perché ci hanno dato subito un'altra accusa, che è ossenità a immagini raccapriccianti, che entra dentro un altro articolo che sarebbe come offesa al comune senso del pudore.
Fatemi sotto, pezzi di merda! Fateci vedere che cazzo sapete fare!
A questo punto io vorrei sentire Francesco di Thorazin, perché sembra abbastanza assurdo sentir parlare di una parola che è molto utilizzata negli anni 70, fino agli anni 70 almeno, che la parola censura si è applicata ai fumetti e all'editoria, però sembra proprio essere questo il caso.
Dunque, noi abbiamo ovviamente colto l'occasione di una punta dell'iceberg per quanto riguarda le dinamiche repressive sulla libertà di espressione, che è quella del nostro amico appunto Jorge Vacca, della Topo in Edizioni, per ampliare il discorso sulla censura, che è un discorso che non riguarda appunto esclusivamente l'editoria cartacea, bensì si espande su tutti i campi dell'espressione culturale, e quindi ovviamente e soprattutto, come stiamo vedendo adesso per le espressioni mediatiche, anche per quella elettronica. Come si vede ultimamente dalle pagine di qualsiasi quotidiano, c'è questa assonanza tra internet e la pedofilia, no? Quindi internet come strumento di costruzione delle reti dei pedofili. Ebbene, attraverso questa costruzione del consenso della fabbrica mediatica succede che ci vanno di mezzo tantissime libere associazioni di base che appunto costruiscono delle prospettive comunque di conflitto e di liberazione sperimentando sui linguaggi.
Che cazzo sta succedendo? La buca di Rodriguez è saltata in aria per Dio!
Le cose fanno così. I musi gialli sono penetrati nella nostra area. Hanno raggiunto la compagnia Alfa. Qualunque cosa si muove che non riconosci, aprite il fuoco a tutta birra. fossero due attacchi aerei in arrivo, quelli lanceranno bombe di rompenti a Napoli. Non uscite dalle vostre buche, miseriaccia. State fermi qui, vabbè.
Radio Cybernet inizia un nuovo ciclo di trasmissioni completamente sperimentali. Quello che state ascoltando in questo momento è un nuovo ciclo di trasmissioni, di esperimenti.
Chi se ne fotte? Allora, ci stiamo arrampicando sulla montagna che sta praticamente sopra i Climiti, Sortino.
Sulla sotto Melilli Sortino. E c'è praticamente un cavo telefonico, un doppino telefonico, che sale lungo dei pali per circa 2 chilometri, dopodiché si inerpica per questa stradina in salita.
È una strada abbastanza impraticabile, noi stiamo percorrendo a piedi, c'è un vento pazzesco, è un freddo della Madonna.
E probabilmente in quota sarà anche peggio.
Che in pratica io seguivo questo doppino chiedendomi dove cavolo andasse a finire, e finisce in una cabina della protezione civile.
Vedi una caramella.
Grazie.
Prego.
E allora noi... Cato in bocca.
Certo.
E allora praticamente noi... Stiamo seguendo questo cavo a piedi su per la collina. Abbiamo una torcia, 2 torce, un laser. E quindi... Allora, pratica, dove arriva questo cavo? La cabina della protezione civile, di monitoraggio degli eventi sismici e vulcanici, in mezzo alla campagna, ma sulla montagna poi, sulla vetta diciamo. No, dobbiamo salire ancora tanto.
No, la salita finisce lì davanti.
Si vede Catania lontano. E poi le stelle. Io ho le mani congelate. È pazzesco. È veramente pazzesco il freddo.
Il doppino che vola.
Guarda, c'è un pezzo di doppino arrotolato che scende giù da un cavo. Noi continuiamo a salire.
E ricevo in questo momento dalle mani dell'autore una copia di questo libro.
Che si intitola?
La morale del cavallo.
Del titolo del cazzo.
Siamo qua con Ottavio, che è l'autore di questo libro, e di un altro libro, che però non trova. Beh, dice qualcosa su questo libro, no?
Su cosa?
Su queste cose che hai scritto, cosa sono, perché...
Quando? No, prima ti faccio sentire la cosa, stacca.
Allora stacchiamo, perché adesso mi farò sentire un pezzo musicale. Proseguiamo questa intervista, ma breve. Cosa hai scritto? Di cosa parlano questi libri?
Quanto deve durare questa intervista?
Ma 5 minuti?
5 minuti. E te ne fammi
il titolo dell'altro libro qual è?
Il libro si intitola Sporco al Sole, ed è una raccolta di 7 autori del sud.
Tra cui te?
Tra cui me. E il titolo del mio racconto è Mediterraneo Metropolitano. No, è andato bene perché ci sono state recensioni su Repubblica, sull'Espresso, su Corriere della Sera, sulla Stampa, su tutto il libro, insomma è andato bene il racconto.
E questo invece, quest'altro libro, è un altro racconto sempre?
No, questo libro, l'altro, è un noiosissimo dialogo filosofico, illeggibile, impubblicabile, che invece ho avuto la fortuna di pubblicare, grazie a questa strana figura di politico editore che si chiama Salvo Basso, e grazie a questa postfazione di Mario Sgalambro, che è il filosofo che scrive i testi a Franco Battiato.
Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via.
Tutti questi pensiamo scelta, a questa cosa, no?
Dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie.
Tu, vabbè, tu sei presente in rete, ovviamente.
Sì, saluto gli amici di Cybernet, che non mi vedono da un po' di tempo, ma sono occupato a fare altre cose.
Quindi non ti colleghi più, diciamo, sul canale?
Ma ogni tanto, di nascosto.
Bene, 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 noi manterremo questi segreti. Ma tu hai un sito internet tuo adesso? A parte il famoso Webber, che a quanto pare non esiste più lì su...
Sì, l'hanno tolto. Ma ce l'hai tu la copia?
Certo.
Ce l'abbiamo?
Sì.
Allora abbiamo il sito internet.
Lo potremmo mettere da qualche parte.
Sul Nora. Sì, allora, per i siti che ho fatto io basta fare su Altavista e fare più Ottavio più Cappellani. Escono tutti i siti miei che ho fatto.
Ah, perfetto. Quindi un input, vi abbiamo dato un input.
Delle registrazioni sporche, in questo radiodramma c'era...
Stai facendo un radiodramma per... così?
Ho fatto un radiodramma per l'immagine leggera dell'anno scorso, che però poi non l'ho spedito. E ora
lo spedirai al concorso internazionale.
Lo spedisco al concorso internazionale. Ed è il seguito di un racconto di William Gibson che si intitola... un parassita alieno a forma di cappellone hippie, e la parte a proposito di queste cose sporche
diceva: trattiamo la solita roba ma con una grafica innovativa, grafica sporca digitalizzata. Sapete come filmare lo schermo di un computer attraverso una vecchia cinepresa 16 mm degli anni 70? Che anni quegli anni! Niente male neanche quelli 50 con le loro metafore semplici e monoblocco come gli stimolanti e sviziani. Mai 70, amico, niente può reggere il confronto. Piccoli ometti verdi a quattro dita che vengono giù da un'immensa lattina di zuppa Sampo bell'atterrata sugli altipiani siberiani. Un'ottima pubblicità per quella marca di frigoriferi. È un sacco di tette qui e lì per attirare l'attenzione, dure, perfette e nere come il morso di un allibratore cinese di Cassavetes, o bianche e mollemente decadenti alla Rasmeyer, e poi tetto in due randate, tetto guri, tetto ombretto azzurro pesante sbavato sugli angoli. Ma parlavamo della rivista, no? Tenetevi forte per il prossimo numero. Scienziati, satanisti o russi stanno cercando di riportare in vita gli alieni, documenti della CIA, amico, mica le solite stronzate.
Però l'epigrafe del radiodramma, visto appunto che stai dicendo questa cosa che stanno sperimentando col radiodramma, a quanto ho capito hanno fatto canzoni.
Anche, sì.
Praticamente.
Brani musicali particolari, ambient, non vere e proprie canzoni, ma neanche dei veri e propri radiodrammi intesi in senso canonico.
Perché sono degli ignoranti.
C'è stato veramente un... C'è stato un miscelare di queste cose,
Perché sono gli ignoranti e non sanno cos'è il radiodramma.
Stavamo dicendo, cosa fai in questa stanza?
Contemplo strutture complesse di pontili tubolari blu cobalto.
Capisco, ma... E da questa contemplazione cosa scaturisce? Dopo una meditazione, immagino, molto intensa.
Strutture di idee trasparenti sospese per aria.
Ok.
Posso aprire qui?
No, per me. È la seconda volta che finiamo. Basta.
Bisogna sempre finire almeno due volte.
Abbiamo un po' di siti da segnalarvi e sono i seguenti, fortunatamente. Inizierei da www.radioforall.org, scritto www.radio4al.org. È un sito molto interessante perché riguarda tutte le microstazioni radio pirata del mondo, più o meno nel mondo. E c'è un ottimo how to.html, in questa pagina. E per quanto riguarda la trasmissione radiofonica, diciamo dal vivo, per chi volesse iniziare qualche sperimentazione, io consiglierei il sito di Free Radio Berkeley, che è www.freeradio.org. Nella sezione tech ci sono un sacco di progetti di costruzione di trasmettitori, microtrasmettitori, amplificatori, antenne e quanto sia necessario per mettere su una piccola stazione radio. Io andrei avanti con qualche citazione, così navigando abbiamo visitato alcuni siti. In questi tempi potremmo citare i nuovi gestori telefonici, tra cui Tiscali, www.tiscali.it, e Wind, www.wind.it, che offrono delle cose molto interessanti. Tiscali vorrebbe proporre questa cosa del freenet, www.tfn.it, in pratica un accesso a internet completamente gratuito, una cosa che ci fa venire in mente il progetto Iperbole agli inizi, che suscita un sacco di polemiche da parte dei provider a Bologna. Ma comunque, per eventuali informazioni, non so, cercatevele in rete da voi. Adesso salutiamo la nascita di una nuova radio in formato digitale, si chiama appunto Radio Digital, sta in rete, www.geocities.com/sunsetstrip/theater/8629/radiodig.html. Si chiama Radio Digital, comunque dovrebbero esserci già i link nella nostra home page mentre state ascoltando, e quindi potete cliccare direttamente lì. Hanno un po' di problemi con le trasmissioni, almeno a me non è ancora riuscito di ascoltarli, però si vedrà.
Oh!
Beh, se volete andiamo.
Ah, quando volete, comunque.
In cuffia c'è molto fruscio.
Sì. Vabbè, senti, non è mica un problema, possiamo partire.
Avete risolto? Avete risolto?
Noi abbiamo risolto, voi potete, quando volete, potete partire, basta che, insomma, anzi, da questo momento vi mettiamo in onda, quindi fate.
No, un momento, scusa.
Fai un po' tu.
No, dai, ricomincio la storia di oggi, insomma. Sì. Cioè, è un po' ripetitivo.
No, la voce va bene, adesso bisogna provare se c'è il pezzo.
Ah, il pezzo.
Salve, sono qui con
Otello Urs.
E come mai sei qui al festival?
Ho giurato.
Hai giurato di fare un giuramento e quindi sei un giurato della sezione radiodrammi?
Sì.
Che te ne pare finora? E ancora non puoi dare un giudizio, quindi.
Sì, fare il giurato è pesante.
Devi ascoltare due ore di materiale, praticamente.
Sì, due ore di materiale. Che me ne pare? È interessante, devo dire, una grande voglia di fare radio da parte di ora, ma aspettavo un livello così elevato di qualità. Poi le cose sono, c'è anche il gusto soggettivo, c'è l'idea che hai di prodotto radiofonico, la ricerca che c'è dentro le cose, però mi pare tutto fatto con una grande attenzione in qualche modo alla radio, con la voglia di fare prodotti per la radio, che è una cosa che non mi aspettavo.
Bene, tutto sommato.
Buono, sì.
E tu hai portato del materiale, a proposito di materiali.
Sì, ho portato un CD, la cosa più interessante è questo CD di materiale di Radio Licia, 1977, Bologna, era la radio in qualche modo legata al movimento.
Se puoi brevemente dare un po' di storia, perché chi ascolta questa nostra trasmissione sicuramente non sa nulla di queste cose, quindi.
Dunque, nel 77 nasce, anzi nel 76, sull'onda delle radio libere che stavano nascendo in Italia, perché prima non esistevano radio in FM, c'era solo la RAI, e cominciano a nascere tutta una serie di radio che nascono fondamentalmente come radio pirata all'inizio, tant'è vero che...
Perché non c'era una regolamentazione.
Non c'era una regolamentazione, c'era solo il servizio pubblico che lavorava in regime di monopolio. La diffusione della tecnologia che permetteva di trasmettere in FM a costi molto, molto bassi, è stato possibile per la portata di tutti la possibilità di trasmettere appunto in FM, e cominciano a nascere tutta una serie di piccole emittenti. All'inizio si tenta di sequestrarle, di bloccarle.
Già all'inizio, però.
Sì, da subito ci vuole. Però era
con quali motivazioni, visto che non c'era legge?
però la RAI trasmetteva i regimi di monopolio.
Ah, quindi aveva il monopolio.
Aveva il monopolio della trasmissione radio. Mm-hmm. Per cui era illegale tutte le trasmissioni che non provenivano dalla RAI. E, però il fenomeno è talmente diffuso che non si riesce, dopo un certo punto non ci si sta più dietro, cioè non riescono più a... perché le radio nascevano veramente come i funghi, per cui appena sequestravano ne nascevano altre 10, tipo, quindi era impossibile bloccare questo fenomeno. E nasce anche Radio Alice a Bologna nel 76. Nasce legata all'esperienza dell'università da un gruppo di studenti che erano in qualche maniera legati a un'area dell'estrema sinistra, però neanche troppo, come dire, etichettabili, no? Cioè non è che fossero appartenenti a qualche
non
forza politica, sì.
Schierati,
era, diciamo. No, era abbastanza eterogenea. Il gruppo che ha fondato Radio Alice. Per tutto il 76, ieri inizio del 77, Radio Alice va avanti producendo una forma di ricerca, anzi una ricerca radiofonica che è nuova. È nuova perché è una maniera di comunicare che si pone, che, come dire, analizza l'idea del... come punto di partenza il rapporto tra la radio e la città, cioè la radio non è più come poteva essere la RAI, un emittente nazionale, un organo verticistico, concepito in qualche maniera anche come un organo di propaganda in qualche modo, no? Che servisse al regime, allo Stato, ma diventa per la prima volta un mezzo in mano, gestibile totalmente da forze che erano in qualche modo antagoniste e legate ad una realtà urbana, cittadina, quindi con un cortocircuito molto stringente tra la città e la radio.
Ma secondo te questa era una cosa comune un po' a tutte le radio libere in quel momento?
Ma sai,
una cosa che ha capito comunque molto bene Radio Alice rispetto ad altri?
L'idea di essere legati al bacino d'utenza che era sostanzialmente cittadino, perché le radio all'inizio trasmettevano poi in un ambito che era quello delle città, e questo c'era in tutte le radio, infatti là nascono poi banalmente anche, che ne so, i programmi di dediche, queste cose. La Radio Alice ha avuto questo scarto in più, ha avuto questa riflessione di utilizzare la radio come strumento di un antagonismo che fosse non solo politico, e qua sta anche la forza, ma anche culturale, proprio anche di comunicazione, la capacità di usare i media in una maniera diversa, in una maniera appunto antagonista, dirompente, alternativa, per cui i riferimenti loro erano i surrealisti, era Majakovskij, era tutto quello che era stato poi opposizione in qualche maniera anche in termini culturali, tutte le avanguardie, e si ritrovano molto, anzi si ritrovavano dentro le registrazioni di Radio Alice queste cose.
Nell'antico palazzo, nel cuore della tua città, si lotta col tempo, si muore, nessuno lo sa. Se passi vicino a ste mura, ti prego staccane un pezzo. Se pensi di avere paura, ricorda che adesso, proprio in questo momento, il fratello è privato della libertà. Mi chiamo Roberto, presunto BR. Mi hanno scoperto mentre rischiavo la pelle.
Non eravamo dentro le registrazioni di Radio Alice queste cose. Dico, si ritrovavano perché...
Appunto, perché si ritrovavano?
Perché nel 76, l'11 marzo del 77, viene ammazzato da un carabiniere Francesco Lorusso.
Ma in quale occasione? Cosa succede?
C'era un movimento in atto in tutta Italia, a Bologna in particolare, dentro l'università, e c'è uno scontro abbastanza duro con CL, Comunione e Liberazione, che era questa forza di cattolici integralisti organizzati, abbastanza duri in qualche maniera, tanto duri che la mattina dell'11 marzo, durante un'assemblea, c'è stato uno scontro fra un gruppo dell'estrema sinistra, non lo chiamerei neanche autonomi, perché poi erano veramente, c'era di tutto in questo movimento.
Però un termine oggi troppo abusato.
Sì, sì, abusato, c'erano quelli che venivano dall'autonomia, ma c'erano gli anarchici, si era sciolta Lotta Continua nel 76, per cui c'erano dei frammenti che erano quelli che si chiamavano i cani sciolti, gruppi non organizzati comunque, che si riconoscevano però dentro questo movimento, che era un movimento che aveva appunto una varietà grossa di elementi e di contenuti e di ascendenti politici e culturali, e si riconosceva però in questa opposizione al regime democristiano comunista che si stava formando in quel periodo, cioè nel governo delle astensioni, si chiamava, era un governo Andreotti, dove i comunisti non votavano contro, per cui terminava la funzione di opposizione storica del PC, e Berlinguer aveva introdotto una politica del compromesso storico, cercare il compromesso con la DC. Tutto questo poi generava, tutto questo nasceva da, o almeno uno degli elementi era la necessità di combattere il terrorismo. Questo però voleva dire colpire tutta un'area della sinistra italiana con le leggi speciali, con una legislazione assolutamente repressiva, erano queste famose leggi reali che concedevano alla polizia di interrogare senza avvocato, di fermare tutta una serie di cose.
Che dovevano essere leggi temporanee, poi e poi ci ritroviamo anche
sì,
oggi.
Sì, esattamente. E da tutto questo
c'era Cossiga, ministro degli interni.
Cossiga, ministro degli interni, non a caso, infatti.
Una marcia militarmente funebre al nostro ministro
di scontro molto duro e di movimento veramente grosso. La mattina dell'11 marzo ci sono degli scontri in un'assemblea di CL tra CL, che aveva un servizio d'ordine, poi anche la guarda caso di giovani del PC, e un gruppo del movimento. E da questo nascono degli scontri. Uno di questo gruppo del movimento viene letteralmente buttato fuori dalla finestra, ci sono scontri con le spranghe, tutto questo, nascono degli scontri. Un gruppo di ragazzi lancia una bottiglia Molotov contro una jeep della polizia, questa jeep prende fuoco, loro scappano, un carabiniere scende, si inginocchia, prende la mira con due mani e spara alla schiena con la pistola ad un ragazzo che si chiamava Francesco Lorusso. Questo ragazzo viene colpito alla schiena mentre corre sotto un portico di Bologna, cade per terra in un lago di sangue, viene portato in ospedale dove arriva a cadavere. Radio Alice diventa a quel punto, come dire, l'ultima, vedete, il cuore pulsante della rivolta, perché a quel punto scoppia una rivolta. Nel pomeriggio 10.000 studenti si ritrovano in piazza, parte una manifestazione, Radio Alice è risonanza e cuore di tutto questo, perché attraverso una serie di dirette telefoniche, un rapporto con chi stava anche a casa, di linee telefoniche aperte, e in qualche maniera si è tentato di dire che dirigesse la rivolta. Questo non è vero, poi i processi successivi hanno dimostrato che non è vero che aveva una funzione di direzione, ma di informazione veramente, di riproduzione di quello che succedeva nell'estate, di narrazione in qualche maniera. Parte questa manifestazione, Bologna viene invasa dai compagni di Francesco, che erano veramente incazzati. Ci sono queste immagini delle prime file del corteo, c'erano i ragazzi col fazzoletto sulla bocca, bottiglie Molotov e occhi lucidi perché piangevano. Non poteva che succedere il casino più totale. Vetrine spaccate, barricate, momento di liberazione totale in qualche maniera, perché gli studenti prendono in mano la zona universitaria e la occupano letteralmente, o meglio la liberano, per 3 giorni. Radio Alice fino al... questo succede il venerdì 11 marzo, il sabato sera alle 11:15 la polizia bussa alle porte della radio, si aspettavano una perquisizione. Loro non aprono finché non gli fanno vedere il mandato e finché non arrivano gli avvocati, la polizia a un certo punto sfonda, tutto ai microfoni aperti, invade la radio, in diretta strappa il microfono e arresta tutti quelli che c'erano dentro.
No, ascolta, sono da solo, c'è una polizia qui che sta facendo sulla porta, per favore, stanno sentendo il caso.
Un po' di musica in sottofondo?
Non lo so, ascolta, non so nemmeno se vado a casa a dormire stanotte. Che rotture di palle anche lì.
Fai musica che aspettiamo gli avvocati.
Dunque la polizia ha ricominciato a battere sulla porta, continua a urlare ad aprire. Stai attento, stai giù!
Stanno arrivando gli avvocati, aspettate 5 minuti, sono qui per strada.
E gli unici commenti sono porco di aprite e cose di questo genere.
Alice? Non so chi sia Alberto o comunque. No, non sono Matteo, senti, c'è la polizia alla porta.
Sono entrati.
Siamo con le mani alzate, siamo con le mani alzate.
Ecco, sto passando il microfono. Ci abbiamo le mani in alto. Questo è un posto rimandato.
Per fortuna, mentre loro resistevano, 12 compagni sono riusciti a scappare dalla finestra. Sono rimasti in 4, questi 4 sono stati arrestati e si è scoperto dopo senza alcuna ragione. Sono stati portati in questura, picchiati, tenuti in galera per 2 mesi e poi liberati. È stato sequestrato tutto il materiale di Radio Alice. Per questo dico, c'erano delle registrazioni che adesso non ci sono più.
Tutt'oggi.
Queste, malgrado i processi, malgrado le assoluzioni, malgrado si è dimostrato che loro non abbiano commesso alcun reato, abbiano solo informato, Non è mai stato restituito il materiale di Radio Alice, materiale peraltro registrato prima di tutti questi casini, registrato nel 76, per cui c'entrava un cazzo con tutta questa... Si può dire cazzo?
Beh sì, noi tranquillamente mandiamo tutto quanto così com'è.
Con tutto questo, con quello che era successo quei giorni. Però questo materiale non è stato mai registrato. Come molto interessante sarebbe riuscire ad avere tutto il materiale video che ha girato la questura di Bologna in quei giorni. Ci sono ore e ore di materiale che ormai non serve più a nessuno, al meglio a loro non serve.
Sono passati vent'anni.
Sono passati vent'anni, i processi sono stati fatti, è finito veramente tutto. E questi materiali non si riescono ad avere. Sarebbe veramente utile, secondo me, per ricostruire anche una fase storica, ricostruire anche un punto di vista, sarebbe utile nel senso proprio filmico, io credo, vedere il punto di vista degli sbirri, no, non è male. quindi l'11 viene ammazzato Francesco Russo da venerdì, il 12 marzo alle 11:15 di sera arriva la polizia e dopo mezz'ora d'assedio che dà il tempo a 12 redattori di scappare, forse per beccare solo un 4, e viene sequestrata tutta l'apparecchiatura della radio e arrestate 4 persone. Il giorno dopo Radio Alice con apparecchiatura di fortuna ricomincia a trasmettere. La polizia manda un segnale per impedire l'ascolto di Radio Alice sulla stessa frequenza. Loro spostano la frequenza. A quel punto la polizia toglie la corrente a tutto il quartiere. Loro dopo qualche ora ricominciano a trasmettere alimentando l'apparecchiatura con una batteria di auto. Però sono costretti a scappare. Scappano il giorno dopo e ricominciano a trasmettere utilizzando l'apparecchiatura di un'altra radio che sta in periferia. La polizia fa di nuovo irruzione là e a quel punto becca tutti perché non riuscivano a scappare. E poi c'è dopo qualche giorno un documento che viene firmato da tutta una serie di intellettuali bolognesi che chiede la scarcerazione dei redattori e la riapertura di Radio Alice. Radio Alice ricomincia a trasmettere per un paio di mesi e poi muore definitivamente per inedia. Perché poi tutti gli organizzatori che erano ancora in galera, Bifo con gli altri scappa in Francia.
Bifo?
Sì.
Franco Berardi?
Sì. Lui è uno di quelli che ha fatto nascere Radio Alice. Era quest'area. Franco Berardi ha cominciato a costruire, a lavorare al progetto di Radio Alice perché doveva laurearsi. E quindi in qualche modo era la sua tesi di laurea. Che siamo una tesi riuscita. poi uno può anche non essere d'accordo con quello che ha fatto dopo, con alcune cose che sono successe dopo, però in quella fase insomma è stata questa la tesi di laurea Francesco Berardi e di altri che studiavano con Eco, credo. Buon appetito. Buon appetito.
Buongiorno.
Ciao.
Come va?
Male.
Saluta il canale Cybernet.
Saluterà tutti.
Da chi?
Da uno incazzato come una biscia.
Devo dire un elenco di nomi, ma non so come dirlo. Gente che ha partecipato alla trasmissione. Jorge Vacca, Francesco Di Torazin, Grizzly, Ottavio Cappellani, Alice, Otello D'Urso, Francesco Lo Russo, a cui è dedicata la puntata, e Shine. Grazie. E a risentirci.
Charlie, Yusuf, Bravo, Atta, Lemmy, Lavender, Atta, Tango, M, Osh.